talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about
ma
sex.
Allora, se non ricordo male, scrive Federico da Verona, dovevate chiedere al dottor Bini dei chiarimenti sull'accoppiamento delle cavallette nane dell'Himalaya.
Non è vero.
Non credo fosse
stai
barando.
Il problema grosso è che il freddo dell'Himalaya comporta per le cavallette che sono animali a sangue
per le cavallette nane, per le cavallette nane.
Invece Mimmo scrive: in generale chiederei al professore i numeri del Superenalotto di domani. Ci azzecca sempre in ogni argomento, magari rende milionari gli ascoltatori. Vuol dare, ecco, Bini che dà i numeri sarebbe veramente
Come il mago di un nascimento, voi fate Vanna Marchi. Però
che
mi è piaciuto.
Che non l'ha ancora trovato.
È sparito
per sempre.
Comunque mi è piaciuta, lei se l'hai dimenticato, qualsiasi cosa si dimentica. Ma l'ultima volta che ci siamo visti ha detto una battuta molto bella che vorrei ridire in onda.
Qual
che
era?
È questa: ha detto, dottor Bini, io l'ammazzo. E quando mi diranno l'ha ammazzato perché sapeva troppo di lei, no, no, in generale,
questa è molto carina.
L'ha detta lei.
In generale. Allora, in se generale. L'ha detta lui, la metto nel
il
mio
tuo libro.
Poi questi furti ripetuti.
Come sta, professore?
Bene. Sto bene, solite cose. Tantissimo lavoro, tantissimo.
Lei è laureato, professore?
Sì. Okay. Almeno così dicono, sua disant.
No, perché ogni tanto c'è qualche polemica su chi non è laureato. Da chiamare dottore, capito? No.
Sì, vengo però, da lei perché fischia ancora. Deve mettere bene qua così.
Sì,
chiudere un po' qua.
Sì, così vabbè.
Quella tipica intimità da parrucchiere.
Esatto.
Quella cosa che ti tocca. Assolutamente.
Anche quelli dei negozi fanno. Come fanno quelli? Tu ti provi una giacca e ti sta malissimo. Loro arrivano da dietro.
Fanno così. Perfetto.
Secondo me quelli più intimi che sono i fonici che ti mettono il microfono in tasca, quelli sono i più intimi.
È vero, sì, è vero. Però ti dicono sempre: scusi
posso, però ti infilano lì tutto.
È vero, vero.
Pensi alle signorine, passano proprio si passi sotto.
Ma l'avete mai visto il prof Bini? Non vi diciamo mai di andare sul 66, perché ovviamente quando c'è il professore lo potete vedere così.
Certo.
Così, perché molti sono immagini.
Sul 666.
No, quei troppi 6.
Poi diteci come ve lo immaginavate.
No, un vecchietto
è informissimo, è magrissimo,
un vecchietto col girello, una cosa così.
Ieri uno mi ha detto, sai quelli che sembra che ti facciano un complimento, è una categoria molto precisa, no? Oh, ti ho visto in TV, attrice. Grazie, però vieni male, meglio che si senta solo la voce. Ma perché me lo devi dire?
A me un amico ha detto: ti ho visto in TV, mi ha fatto piacere.
Beh,
come se
ti
avessi incontrato, no? Forse mi ha anche parlato. Professore, di che parliamo oggi, visto che non riusciamo a ricordarci?
Va bene, però volevo...
Lei si ricorda per cosa?
Assolutamente sì, è l'argomento che ho scelto oggi. Allora, comunque, no, volevo. Voi sapete che ultimamente mi ha invitato la Bocconi, ve l'ho detto, per fare questa conferenza, avendo pensato che io dirigo una banca piena di liquidi. E non avendo compreso bene
una banca piena di liquidi, professor.
così è vero,
le ha detto così.
certo, quindi la Bocconi mi ha invitato a... no, sto scherzando,
stiamo parlando di liquidi congelati, giusto?
Sì, esattamente,
ecco, liquidi seminali,
sì,
e non solo,
esattamente.
Sempre liquidi.
Se pensate che addirittura non abbiamo messo neanche l'intestazione banca sopra la porta,
ma?
Perché a Pordenone hanno rubato il sangue in una banca del sangue pensando che fosse una banca, quindi adesso noi non abbiamo neanche scritto banca per evitare
furti, fraintendimenti.
Comunque, voi sapete anche che alla Bocconi io sono andato e ho fatto la cosa che desideravo da sempre, cioè dire una poesia d'amore alla Bocconi, cosa che ho fatto, quindi sono scolpito nella pietra della Bocconi.
E qual era?
No, ma ve l'ho anche già detta, ve la ridico se volete.
Sì.
Ma
vuole una musica?
No, ma ve l'avevo già detta. No,
allora ce la ridica,
va bene.
E poi le chiederemo qual è stata la sorpresa.
No,
stata...
il motivo per cui ho fatto questo aggancio è perché oggi volevo dare una poesia, cominciare con una poesia, allora, anche con voi.
Via la base.
Cominciamo con quella della Bocconi.
Filino d'eco.
Sì. Come vuole.
Cominciamo
vuole
con quella della Bocconi.
Come
già
lei,
detta,
come
e dice
lei.
Così: se tu avessi voluto essere il mio zoff, io sarei stato per te il due gentile Cabrini Scirea e ti avrei difeso da tutti gli Zichi, da tutti i Maradoni, forse anche da tutti i Pelé. E se qualcuno avesse detto impossibile, gli avrei detto: senti ragazzo, uno che riesce a fare contemporaneamente un gentile Cabrini Scirea ha una qual certa difficoltà nella gestione della parola impossibile.
Bella.
Molto carina. Di
bella. Ricordavo. Vabbè, questa è Gianni Brera. Di chi?
Non lo so.
Non si sa.
Aggroppi. No.
Aggroppi.
No.
Carletto Mazzoni.
No. È leggermente modificata, però insomma questo sì. È il concetto base, è sull'epoca nella quale le cose impossibili sembra che non... Sì. La gestione della parola impossibile un po'.
Mentre la poesia che volevi dirci oggi...
Ve la leggo.
Un pochino, penso che la prego più lentamente.
Me lo dicono anche quando faccio le orazioni funebri, questa cosa. Di
a me lo dicono...
Vado fortissimo.
Sì, anche lì,
a me lo dicono le donne.
No, ma lì a cosa funebri tanto non c'è fretta, tanto il defunto.
però dicono che non capiscono perché in chiesa rimbomba, allora dicono di vada.
Sì, è vero, è un filino più... Sì, è vero.
Appena...
Espressivo sì, ma un filino più...
Avere questi due coach, veramente, mi sembra di essere ex facto, bellissimo.
Le nostre sono parole vuote, come lei ci insegna, però almeno sono pronunciate giuste.
Va bene,
noi facciamo il vuoto pronunciato bene.
Esattamente, quella è la nostra forza.
Allora, questa poesia invece di oggi per il tema di oggi.
Okay.
E dice così: immagino nudo il tuo corpo, rinato come il giorno nuovo, puro come l'acqua fra le dita, tra le gambe senza di donna, sapore di miele i tuoi seni, infinito il tuo solco di pesca. E la poesia per cui ho scelto...
Ma è Neruda?
No.
Sembra Neruda.
Sembra Neruda.
Neruda. Io sono eccitato.
Ma che io mi sono un po', sai...
Esattamente. Ma il motivo per il quale ho detto questa poesia è perché in questa settimana, in cui hanno sfrogugliato i coglioni con questa pesca, nessuno ha mai detto...
Ecco cosa volevamo chiedergli!
Bravo, professore!
Bravo! La pesca!
Cosa vi ho detto?
Che anche se lei avrebbe introdotto l'argomento... della nostra domanda.
A me fa paura questo qua. Questo è un guru, questo è uno sciamano.
È un guru.
Quello
esattamente
che
come
io sono sciamannato, altro
la
che
pesca.
Alla prossima.
E qual era la domanda che volevamo fare sulla pesca?
Il problema è che nessuno ha sottolineato in questa questione.
Parliamo dello spot della S lunga, se foste stati ibernati nell'ultima settimana.
Ed è l'ultima volta che ne parliamo.
Nessuno ha sottolineato le profondissime valenze sessuali della pesca.
No, qualcuno l'ha detto.
Ma non così specifiche, nel senso che questa poesia che si chiama Solco di pesca, ma non so, Browning, per Elizabeth Browning, scrisse una poesia del solco di pesca, non so, l'Elio di Chiamami col tuo nome fa sesso con una pesca. Cioè, nel senso che è tutto molto più accentuato l'aspetto sessuale di questa cosa, no? Quindi quando la bambina dà questa cosa al padre, un po' è un po' come dire anche una questione di sessualità fra la famiglia, di sta dicendo anche di fare un fratello, sta dicendo un sacco di cose che non sono solo il ricongiungimento familiare, no?
Che il pubblicitario non ha capito che ci fossero.
Non lo sappiamo.
Dice, sai che lui viene alle mie presentazioni e fa ok, allora adesso vi spiego che cosa voleva dire Ross col suo libro.
Come il critico con la pittura, ora vi spiego il pittore quello fa, ma no, non è vero. Cioè, il pubblicitario non si sa se sapesse tutte queste...
Adesso non vogliamo fare gli junghiani per forza, ma esiste una sottotraccia di pensiero dalla quale tutti si abbeverano e poi dicono le cose sapendo o non sapendo i significati che hanno. Però, insomma, questa cosa della pesca, secondo me, io l'ho letta tutta così. E poi mi ero un po'... Oltretutto, sapete che la pesca è uno dei frutti preferiti dagli uomini. Questo spiega perché hanno scelto la pesca come frutto i pubblicitari.
È uno dei frutti preferiti?
Assolutamente. Hanno fatto la statistica.
Dagli uomini, dai maschi.
Il mio frutto preferito è la pesca tabacchiera.
La tabacchiera.
Sì. Dai maschi. Quindi hanno scelto la pesca per questo motivo, loro. Anche se in realtà poi questo fatto che sia preferito dai maschi ha tutto un suo...
Un ascoltatore ci segnala diciamo di fare attenzione alla pronuncia, visto che
la pesca perché
lui lo dice, però l'argomento è in un modo bello, perché la pesca lì è il solco, quindi parliamo di
Però...
lui dice attenzione agli accenti, che da poesia a strani odori pesca
oltretutto la pesca cosa prende? Il pesce. Chiudo.
È vero. Ma cioè, quest'uomo è lo stesso che ha detto che il rider è il ragazzino del mio secondo album. libro, in realtà avevano una tensione gay tra di loro. Ma io dico, ma se l'ho scritto lo saprò che non ce l'hanno. Dice, no, è così.
Io credo... No, perché io conosco l'autore.
Io credo al professore. Ma cosa c'è?
Ma aveva 12 anni io l'altro.
Conosco l'autore.
Va bene, fermiamoci un attimo, ritorniamo tra poco. Ritorniamo a noi col professore.
Volevo solo finire con le pesche.
Le pesche. La pesca è l'atto del pescare, la pesca è il frutto.
Quindi sì,
penso che l'ho sempre usato al contrario. Allora, la pesca è il frutto e pesca è pescare. Sì. Penso che l'ho sempre usato al contrario. Allora, detto tra di noi, esiste poi anche un film del 76 che si chiama Solco di pesca con Gloria Guida, che consiglierei di vedere, perché anche questo è pieno, molto meno, è un film erotico di quegli anni.
Mamma mia, se con Gloria Guida me lo sono perso, come ho fatto a perdere?
Erano dei capolavori, al loro modo quei film di genere erotico italiano anni
anche
70
con la Martin Blochard, c'è anche, non so se è presente l'altra cosa, però è bella la trama, nel senso che c'è questo ex seminarista che decide di andare in questa casa e attività sessuale con la moglie del proprietario.
Ma c'è Johnny Dorelli? No.
E poi con la serva del... Ma la serva è vergine, quindi decide di fare prevalentemente attività sessuale contro natura, da qui il titolo prevalente del libro.
Perché non abbiamo detto che... Ma la pesca non è solo un simbolo erotico. Designa in particolare il fondo schiena.
Il solco
tra i glutei.
E si chiama solco di pesca.
E quindi lei decide di avere questi rapporti e così via, poi in realtà... il marito la scopre e così via, cacci via di casa tutti, lei pensa di accasarsi col seminarista, il seminarista rientra invece in seminario perché torna così via, dove viene utilizzato il suo solco di pesca da parte di un altro seminarista.
Dalla regia video Graziano dice, l'ho detto dal primo giorno che la pesca era una cosa erotica.
Se vedete quel film famoso lì, quello lì, Chiamami col tuo nome, vedete che la scena clou, la maggior parte è stata quella roba.
Una scena forte.
Guardando quello di Gloria Guida, è un film del 76. Sì. Alberto Terracina. E mentre quello che fa lo zio è Emilio Cigoli.
Adesso io non ricordo bene.
Ma lo devo vedere? Da vedere,
no, carino. Secondo me sì. Insomma,
film di genere, sì.
Commedia erotica.
Per l'epoca, commedia erotica.
Sì, con delle musiche in genere bellissime, fatte anche da compositori pazzeschi poi, perché le musiche di quei film erano fatte da maestri, gente...
Diciamo che in genere guardavo e non ascoltavo, però detto così è un po'
io proprio levavo il volume della... proprio non mi interessava.
Infatti peccato, no? Come quello che dice mio zio, faceva il costumista nel cinema porno. Non è mai stato capito fino in fondo, non ha avuto una carriera, però insomma lui
così è,
potenzialmente
così è.
Avrebbe avuto delle idee.
Ritorniamo a
Va
noi
bene, basta sulle pesche, bene, finiamola basta, qui pesche. Avrei anche due cose da dire, però prima una cosa che mi interessa, sto leggendo questo libro che si chiama Il sesso che verrà.
Di Lucio Dalla.
Diciamo così che ha un tema che vorrei un po' discutere con voi, che sarebbe il sesso che verrà è il sesso con il consenso esplicito.
Beh, comunque Catherine Angel è un'autrice ci ha abituato.
Quest'uomo copiava di brutto a scuola, vero? Lei copiava di brutto.
Se porta il libro, lui guarda l'autore e fa finta di averlo letto,
di averlo conosciuto, di averlo così via, d'altro canto.
Intervistato.
Paolo Antoni che faceva una bellissima gag, gli telefonavano, uno noioso con cui non voleva parlare, non posso stare, sto leggendo, e l'altro proprio era un martello, che stai leggendo? E lui diceva, c'era un libro sul comodino, lui lo prendeva, Il sesso che verrà, è quello, e com'è? E lui faceva, è una panoramica sul mondo, e leggeva esattamente tutta la quarta di copertina, e lui non se ne deve, ma mi puoi leggere qualche pagina? Ma c'era molto ridere questo.
Vabbè, adesso allora non che dica qual è il tema, perché me lo dirà lei fra poco, vero?
No, lo dica lei.
Adesso abbiamo un momento di riflessione nel quale lei potrà concentrarsi spiegandomi qual è il tema,
nel senso che verrà, ve lo raccontiamo tra poco.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about Let's talk about sex. Quante cose, professor Bini, in questo appuntamento. Venerdì prossimo non c'è, vero?
No, non ci sono.
Qui dobbiamo assolutamente sfruttarla fino in fondo. Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti che adesso Rossi ci spiegherà il senso che verrà.
Assolutamente non ce lo spiega lei.
Per metterla a suo agio, racconto questa cosa del telefono solo perché per una cosa particolare. Perché ho fatto una cosa del Mahabharata, che quindi volevo spiegarvi che nel Mahabharata c'è un famoso saggio intelligente.
Eh?
cos'è che ha fatto?
No, ho perso il telefono con tutte le foto e la gente ha molto drammatizzato il fatto che abbia perso tutta la rubrica, tutte le foto.
Io mi sarei tolto, io mi sarei tolto la vita.
E invece
immediatamente
ci sono,
tolto
ci
la
sono
vita.
Foto tecniche.
Sì, diciamo così, la mia preoccupazione è prevalentemente che ci sono persone eccessivamente sensibili, possono avere qualche trauma psichico dall'eccesso di peni storti che c'è nel mio telefono, ma detto così.
Vabbè. Ehi dottore.
No, no, non è un problema.
C'era il mio cazzo in quel telefono?
Assolutamente sì, assolutamente, ma c'era anche nome e cognome e il telefono sotto il suo cazzo. Sì, quindi, sì. Quindi il problema grosso sarà per lei, non per me che ho perso il telefono di questa cosa.
Tu no, però a te c'è di peggio. No,
lei la sua colonscopia. Cioè. La sua colonscopia.
Non so cosa è meglio, o peggio.
Però per dire che...
La ma cosa... peggio!
È peggio, peggio, peggio. È tutto, tutto, tutto.
E certo, tutto, certo.
Tutto.
Vabbè,
tutto, perso tutto.
Lo interrompiamo.
Ma ha inquadrato proprio lì quando ha fatto il gesto.
Ma dai, ma da che parole, da che parole. Ma stavo gesto. Dicendo che quello che mi ha colpito di aver perso un telefono nel bosco,
sì,
così via, è stato il fatto che quanto la gente abbia drammatizzato la mia perdita. Invece io non avevo nessuna cosa. E oltretutto non l'ho detto che l'ho perso, perché c'erano delle persone con me che era la prima volta che venivano nel bosco, la prima volta che facevano questa esperienza, la prima volta che trovavano un porcino, cioè... per loro come veramente la prima attività sessuale della loro vita, cioè una cosa così. E io se avessi detto questa cosa che avevo perso il telefono, loro potevano magari sentirsi in colpa, rovinare la loro giornata bella, magari potevo anche ritrovarlo, ma in
appunto,
realtà non l'ho fatto, non l'ho fatto per non rovinare la loro giornata, per non rovinare la loro giornata bella. E quando ho fatto questa cosa è venuto in mente che nel Mahabharata c'è una cosa di questo genere, c'è questo saggio vecchio cieco e così via che vuole dormire, ma lui è un pacifista assoluto, quindi dice mi appoggio a te, però basta che tu non sia un soldato, perché se sei un soldato io sono così pacifista mi rovini tutta la mia esistenza. Quello lì che è un soldato davvero dice tanto questo è cazzo cieco che me ne frega a me, dice sì sì appoggiati pure e così via. Mentre stanno dormendo arriva questo serpente velenoso, mm-hmm, e lui per non svegliare il saggio non si muove e viene morso dal serpente velenoso, il soldato. Allora quando si svegliano l'altro dice tutto bene, l'unica cosa che è successa è che mi ha morso un serpente, e il saggio dice va via brutto coglione perché solo un soldato avrebbe potuto fare questa stronzata. Cioè per dirti che questo che sembra un gesto così delicato, affettivo, di non muoversi per fare le cose particolari, invece quindi quando ho fatto questa cosa di non dire del telefono mi sono esattamente sentito come il soldato un coglione a posteriori, posteriori.
Potevo dirlo e magari lo
detto noi, ma comunque è una bellissima sensazione, avete un periodo della vostra vita
in
nella
cui...
quale potete non rispondere alle persone, non è colpa vostra, è bellissimo.
Beh
è
allora dal suo bellissima. Punto di vista di medico con centinaia di pazienti capisco
è una
che può
cosa,
essere ma... anzi probabilmente lo ha voluto perdere, verrebbe quasi da dire, perché è troppo stressato, però
no, ma inconsciamente ma pensate dico... che bellezza poter andare a recuperare chi volete voi.
Beh, ma lei non riconosce i numeri, ma deve importa. Rispondere a qualsiasi numero.
Rispondo a qualsiasi numero e poi sapete che io non scrivo il nome, ma scrivo la caratteristica del
esatto.
soggetto nella mia rubrica, per cui quindi non so come
io
chiamerò.
Sono sotto cacacazzo.
Hanno tutti questi nomi un po' originali. Detto, torniamo a noi, perché il tema vero di cui volevo parlare era questo sesso che verrà, di cui Ross ci dirà il tema principale. Cosa vuol dire?
Allora
il sesso che verrà è una arguta, profonda analisi su come i costumi sessuali si sono modificati attraverso gli anni.
Inizia con caro amico
ti scrivo.
Sì.
E appunto come le abitudini sessuali delle persone attraverso gli ultimi decenni si siano modificate, perché comunque voglio dire, la tecnologia ha fatto passi da gigante, i social, il rapporto con l'immagine, il rapporto con la pornografia così diffusa, la stessa deriva dei continenti, la fotosintesi clorofilliana, e così facevo a scuola.
Per me è un no. Per me è un no.
Di cosa parla il
no, in realtà è il sesso nell'epoca del consenso. Nel consenso, cioè in questo momento, periodo in cui il femminicidio è così elevato, gli stupri sono così elevati, un tribunale anche recentemente ha assolto due ragazzi per stupro perché non avevano capito che lei aveva detto no. C'è tutto un movimento sui consensi.
Erano sordi?
Sordi, diciamo che il femminile ha vissuto finora nell'illusione che il maschio capisca un no attraverso segnali indiretti, senza la verbalizzazione, senza la contratto preventivo, senza fare queste cose, no? E allora questa cosa che sta dicendo è che dopo il Me Too, dopo tutta questa serie di cose particolari, stiamo andando verso il cosiddetto sesso consensuale, ma consensuale esplicito. Cioè nel senso che tu dici prima sì, dici prima no, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, così via, con tutta una serie di implicazioni, perché moltissimi si oppongono, no? E quelli che si oppongono sono per due motivi. Il primo è il raffreddamento della relazione, della spontaneità.
Beh, te credo, se devi, la liberatoria, tra un po' finiremo, sì, le liberatorie,
tra un po' arriveremo, no,
cioè, se è utile, ok,
sul sesso,
ma è
che verrà,
forte.
Ma il problema della liberatoria è poi anche che non necessariamente uno firma una liberatoria essendo libero. Certe volte un liberatorio è da costretto, quindi neanche la liberatoria, uno deve avere il consenso preventivo entusiasta, si dice.
Sì.
Cioè deve essere proprio desiderio di doverlo fare, di pensare questa cosa. Quindi il primo sistema è quello lì. La seconda è che il consenso, appunto, diciamo, non basta. Qualcuno è obbligato a dire no per via della freddezza. Qualcuno dice no per via del fatto che uno dietro il consenso, come succede in medicina, In medicina l'introduzione del consenso informato è stato introdotto perché i medici decidevano senza coinvolgere il paziente. Ma ha perso totalmente il suo senso, adesso lo fa solo per protezione legale del medico. Cioè, certe volte le cose che il medico deve fare sono così complicate che il paziente non le capisce.
Non può capirle.
Non può capirle, certo. Quindi mette la firma, è diventata una protezione del medico e così via.
Certo.
E stesso discorso può valere anche per le contrattualità di carattere sessuale, però questa sta dicendo che il sesso che verrà sarà un sesso più così. Un sesso sapendo prima cosa si può fare e quali sono gli accorgimenti che si possono fare per non raffreddarlo eccessivamente. Magari ne parliamo fra un secondo.
Va bene, saranno dei buoni consigli. A tra poco.
Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho, su 105 a 105 Friends. Il venerdì due volte al mese facciamo Let's Talk About Sex e lo facciamo con quest'uomo, l'hanno vista in TV e
poi
ci sono, qualcuno dice che lei sembra Platinette. Sì. Un po' più magro.
Ah, esattamente. Ma Platinette
senza i
Platinette,
come adesso, no?
Che sì, normalmente è vestito in modo diverso, no, non come al camice.
No, e oggi poi è scuro
al camice bianco.
Questa cosa che veramente un'altra cosa di cui sono orgoglioso è come mi scivolino sopra
tutto
questo che dico.
Ma lei porta più il camice bianco o quello verde? Quello verde quando in sala operatoria,
per forza, o azzurro in camera operatoria, così via, quello bianco.
Per riconoscere i maschi dalle femmine, azzurro.
No, c'è un grosso problema. Anche stamattina abbiamo discusso perché per risparmiare danno quelli non monouso, quelli di cotone.
Ma che quelli, si lavano, no?
Quelli
che riutilizzabili.
Lavano. Il problema è che lasciano i peli. E nell'ambiente dove ci sono gli embrioni umani non si possono lasciare peli. Quindi adesso c'è tutta una discussione di carattere economico, se si comprano i monouso o non i monouso, per dire che abbiamo anche problemi con i camici da discutere, da fare, da non è che problemi e così via. Però tornavamo a noi questa cosa,
sì,
sul consenso, perché il consenso ha, per non raffreddarlo, per esempio, ci sono alcuni consigli che sono quelli di allungare i preliminari giocosi, nei quali viene fatta una contrattualità più giocosa nella parte.
Ma c'è, tra le righe c'è.
Tra le righe c'è la contrattualità. Okay. Cioè, mentre uno fa i preliminari, dice, ma a te ti piacerebbe questa cosa, io l'ho fatto. Cioè, nella parte dove ancora...
Dillo bene in camera.
Sì, dillo, ancora è possibile, viene fatta una contrattualità. Non così esplicita come firma qui, insomma, che potrebbe essere una cosa, che poi firma qui, il problema grosso è che lei potrebbe dire, va bene, io però tu... ho firmato qui, ma tu non hai rispettato le regole, sei più violento di quanto pensassi, sei così via, quindi io posso recedere dal sì. Non è che il problema grosso non è tanto è il sì iniziale, è il fatto...
È quello che succede durante.
Scusa,
ma come si posso dire però? Ma non sono regole non scritte, cioè uno
non
lo fa, a un certo punto
può farla
dice, no, questa cosa non mi piace.
Non si può farla firmare a ogni posizione,
no, però
ogni
il
minuto.
Problema è quanto il maschio,
sì,
voi date per scontati, voi siete maschi che siete capaci di accettare la frustrazione del no. Ma il problema si pone solo con maschi che non sono capaci di accettare la frustrazione del
noi siamo oltre, professore. Noi accettavamo con entusiasmo le rarissime volte quando c'era un sì. Cioè la regola era che c'era un no. Se c'era un sì era incredibilmente bello. Quindi,
e delle volte non ci credevamo, lo volevamo replicato due o tre volte. Sì, come hai detto,
dillo bene.
Siamo oltre noi.
Beh, insomma, perché molto del gioco della seduzione maschile e femminile si basa su questa assurda idea che c'è una cosa che si dicevano, no, che l'uomo è cacciatore e la donna è guardia caccia, andando per l'idea che il femminile gioca con le pedine nere, cioè deve rispondere al desiderio maschile o sì o no, che per molte femministe è un vero bias della sessualità, finché non si risolve questa cosa che la femmina Elena gioca con le pedine bianche anche lei e non deve giocare per sempre con in questo nere. Ruolo di dire è lei che decide solo il sì o no dell'agenda maschile, no?
Vabbè, torniamo. Sì, perché poi è un po' un inghippo, no? Perché dice la scelta, l'ultima scelta è sempre delle donne, quindi dovrebbe essere un privilegio, però al tempo stesso fa tutto il giro e diventa pure, no?
Perché, no? È un onere e un onore, certo, esatto, come esatto, tutte esatto, le cose esatto. particolari.
Sì, ma poi, professore, non è che si possa spiegare più di tanto, è che bello che tutto avvenga
sì,
in modo pian
naturale.
Piano,
io sono d'accordo con
pian
te,
piano
sì.
in modo che non ci sia,
diciamo,
cioè uno può anche fermarsi.
La valutazione preventiva del femminile deve essere fatta sulla capacità di quel maschio di sopportare il rifiuto. Questo è la cosa che deve fare all'inizio. Dopo non c'è più bisogno di una contrattualità esplicita, se quella cosa lì è esplicita all'inizio. Poi c'è il problema della presbiopia sessuale, che abbiamo già discusso una volta, che è un po' un problema, cioè è vero, lei sa, si ricordi?
Un po' me la ricordo questa cosa
me la
qua.
Dica, me la dica.
Che abbiamo una valutazione, una sopravvalutazione, no? Non è quello?
No. È nella valutazione della persona e della situazione, i presbiti devono tenere le cose vicine.
Certo, esatto. Infatti si legge allontanando...
E normalmente tu capisci se quello va bene, se quello non va bene, se quella cosa la vuoi fare, da una certa distanza.
Sì.
Dove la distanza è tale che consente il non avvicinamento. I presbiti sono quelli che tirano talmente vicino alla cosa per farla vedere che poi quell'altro è talmente vicino che non riesce. Vi ricordate, abbiamo parlato di quel caso di quella ragazza che aveva questo fidanzato e non era sicura, non facevano rapporti sessuali completi, ma per motivi religiosi, ma aveva un dubbio che lui avesse l'erezione, quindi è andata a toccare il pene eretto di un altro per vedere se era uguale a quello del suo fidanzato. Quell'altro.
E dove lo ha? Cioè...
Sì, la fu così. La cosa,
cos'altro? Uscita con un altro.
Guarda, così, ma l'altro come c'è rimasto?
Difatti l'altro poi non si è fermato. Cioè, pensando certo. che lei gli toccava il pene e così via, ha pensato una cosa esplicita di cose particolari. Ma in realtà lei sta facendo una cosa scientifica.
Un
doppio cieco randomizzato per vedere questa cosa. Un doppio cieco randomizzato, non sapete cos'è, no?
Mi fa pensare all'atletica leggera.
No, doppio cieco randomizzato in scienza.
No, alla ginnastica.
Lo so che avete una scarsa confidenza.
Abbiamo solo due minuti, professore.
Però vi spiego il cieco randomizzato.
Come vuole. Sì,
vabbè,
sì.
Comunque torniamo a noi. Il cieco randomizzato è quella cosa scientifica per la quale viene fatto un esperimento in cui né lo sperimentatore né il soggetto sperimentato sanno di cosa si tratta. E in questo modo non possono influenzare con le loro convinzioni, con i loro pregiudizi, con i loro interessi il risultato della ricerca.
Cieco randomizzato,
casuale randomizzato, così. Torniamo a noi questa cosa particolare. Stavamo parlando, perché c'è stato un caso negli Stati Uniti dove le persone, la femmina ha detto no, giustamente, ha detto no, quando lui stava per eiaculare. E quindi lui ha fatto un'altra spinta pelvica e ha eiaculato. Ha eiaculato una sola spinta pelvica ulteriore. Il problema si è posto se questo era uno stupro oppure no.
Perché dopo il no.
Perché è avvenuto comunque l'eiaculazione dopo il no. Ma lui poi nella difesa hanno detto...
Ha guardato il VAR.
Ma scusi, tento, ma non, forse era no perché lei aveva capito che lui stava per eiaculare ed era un no legato alla possibilità di rimanere incinta.
Non si sa.
Non si sa.
Però potrebbe essere quello. Voglio fare l'amore con te, ma non voglio un figlio da te.
Però diciamo che è un no un po' tardivo. Giusto.
Ma perché secondo me era un no legato a non voglio figli da te. Non voglio che facciamo l'amore.
Un non voglio figlio con te, metti il preservativo. Non voglio figlio con te, prendi la pillola. Non sappiamo esattamente questa cosa, quindi, però c'è questo problema che giustamente uno ha diritto di negare il consenso, che è una cosa giustamente, l'attività sessuale deve essere solo consensuale in questo modo. E poi volevo leggervi due cose che dicono perché c'è una variante del femminismo moderno che ce l'ha su, per esempio, sulle donne che si lamentano dopo gli stupri, che mi ha colpito anche questo aspetto, no? Cioè nel senso che considerano il fatto che la donna si lamenti, pianga, chiede
come la certificazione della debolezza della
esattamente,
donna.
Esattamente, come certificazione della debolezza.
Mi sembra veramente
è un po' che dicono che una donna che non è capace di mettere a posto da sola quell'uomo
di
dopo,
difendersi.
No, anche dopo, che non è capace da sola di farla fuori quella roba lì, di...
Ma continui a lamentarsi di questo?
È una debole, quindi dà al movimento femminista non la forza della denuncia del MeToo, ma sottolinea la debolezza. Quindi quanti, pensate,
quindi
quanti...
tieniti lo stupro, prendi la borsettata e risolvetevela tra di voi.
No, diciamo così, io credo tieni una P38 nella borsetta. Credo che questo sia il messaggio finale di questo tipo di situazione. Però per dire come una cosa che sembra così semplice, ti dico, l'attività sessuale deve essere consensuale, che è tutto che dicono tutti, no? Giustamente. Poi in realtà è piena di implicazioni, di pensieri, di cose complicate. Cioè il consensuale non basta. Ci vuole un consensuale riflesso, riflessivo, e trovare un giusto equilibrio tra la freddezza della contrattualità, tra
il... Questo libro spiega questo. Vogliamo dirlo bene, che magari si incuriosiscono. Catherine Angel, come Angel, il sesso che verrà, editore Blackie. Edizione.
Ecco, interessante. Cioè, per me che ho letto un po' tutto su queste robe materie, però questo è interessante, questa nuova prospettiva, insomma.
Professore, grazie. Ci vediamo tra 15 giorni, giusto? Tra
15 giorni. Può farci sognare e dire dove andrà prossimamente?
Andrò a New Orleans.
New Orleans, una delle città più strane, incredibili e belle del mondo.
No, c'è il congresso mondiale dell'American Society of Reproductive Medicine, cioè della società che si occupa di riproduzione negli Stati Uniti. Dato che sono pazzi gli statunitensi, è il mio congresso preferito da sempre.
Sì.
Dove io sembro Buttiglione, mi piace tanto. Vado là e dico: no, questa cosa non si fa. E loro mi dicono: lei è mezzo prete.
Lei poi.
Mi dico: davvero, mi fanno così.
Senta, ha bisogno di 3 portaborse?
Vedrò cosa posso fare.
Sì, però che noi non abbiamo detto una cosa. Lei ci ha detto che della poesia raccontata da Bocconi, ma le volevo chiedere come sono rimasti gli studenti dopo la poesia.
Ma gli è piaciuto, sì? Molto le cose. Ha fatto tutta una serie di discussioni molto brillanti, molto brillanti. Volevo parlare agli studenti cinesi prevalentemente, ma loro sono molto timidi, non sono riusciti a cogliere.
No, va bene,
arrivederci.
Grazie bro.
Let's talk about sex.